Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Come ogni martedì a quest'ora, Emanuela Campanile, buongiorno a tutti. Stanno affluendo a Piazza Montecitorio davanti al Parlamento i cittadini abruzzesi che partecipano ad un sit-in di protesta promosso dai comitati dei cittadini abruzzesi per la ricostruzione. Tra i partecipanti dovrebbero figurare anche il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e la presidente della provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane. I manifestanti chiedono al governo più trasparenza e chiarezza negli appalti per la ricostruzione, che sottolineano deve essere totale. Ma sentiamo in diretta la nostra inviata Chiara Pileri. Chiara, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, ciao Manuela. La situazione che mi trovo di fronte è veramente difficile da affrontare. C'è tantissima gente che sta ancora venendo, perché purtroppo si aspettano 20 pullman, ma che sono stati bloccati al casello perché devono essere scortati. Il titolo della manifestazione è veramente molto significativo: 100% ricostruzione, partecipazione, informazione. Gli animi qui sono veramente concitati, nonostante il caldo. Ci sono anche molti esponenti della politica a cui però è stato detto di non portare nessun manifesto, nessuna bandiera rappresentativa. Io qui ora, per affrontare il tema, mi trovo con il professore Carlo De Matteis, che praticamente è il professore di letteratura italiana contemporanea dell'università proprio dell'Aquila, la cui sua struttura è totalmente caduta al suolo. Ecco, io volevo chiedere al professore, anche se è una domanda abbastanza retorica, perché l'Abruzzo si trova qui, perché cosa chiedete?
Ci troviamo qui per esercitare una pressione forte sul Parlamento perché venga modificato il decreto approvato già ad uno dei rami del Parlamento, il quale è fortemente deludente per tutta una serie di aspetti.
Purtroppo devo interrompere. Se potete gentilmente spostarvi, perché abbiamo un sottofondo veramente fortissimo.
Purtroppo qua è molto difficile.
Immagino.
Veramente piena di gente con microfoni, eccetera.
Meglio andare verso lì.
Guarda, Manuela, mi senti qui?
Ecco, perfetto. Allora, ridiamo parola al professore.
Sì, dicevo che stiamo esercitando una pressione, diciamo così, forte sul Parlamento perché venga modificato il decreto già approvato dai governi, che è fortemente deludente nei confronti della città, riguarda tutta una serie di punti come i fondi per la seconda casa, l'indennizzo per i terreni espropriati, la ricostruzione integrale del centro storico, e oltre che per avere maggiori informazioni sui criteri di gestione di questa emergenza, che appaiono piuttosto problematici. La città è pressoché militarizzata, non si può entrare. L'impressione è che la gestione sia estremamente, diciamo così, superiore alle capacità, alle forze della protezione civile.
Professore, la devo interrompere perché in studio ci ha raggiunto Luca Collodi, che è il nostro inviato all'Aquila. Oggi invece ha raggiunto proprio gli studi, lo studio 9 di 105 Live. Probabilmente Luca Collodi vorrebbe rivolgerle una domanda. Collodi, prego.
Professore, ben trovato, grazie. Senta professore, mi sta sentendo?
Sì, prego.
Ecco, sento che Piazza di Montecitorio a Roma è abbastanza piena. Però due
psicologicamente e meteorologicamente.
Due cose, professore, lei ci aiuti a capire, perché francamente, personalmente parlo, non mi sembrano, non mi sono ben chiare le motivazioni di questa protesta, e le spiego perché. Allora, nel provvedimento del governo, comunque del Parlamento, si parla di una piena ricostruzione della prima ma anche della seconda casa.
No, guardi, per quello che a noi consta, della seconda casa non si parla più, si lascia molto sfumato il discorso. Della prima invece sembra che la ricostruzione, diciamo così, sia assicurata. Ma poi ci sono tutta una serie di altri problemi non secondari: la ricostruzione integrale del centro storico, delle attività commerciali, l'indennizzo dei terreni che vengono espropriati, e poi anche la gestione adesso, diciamo così, della vita sociale, che è del tutto ormai annullata, la città è militarizzata. Noi comprendiamo le difficoltà, diciamo così, dell'emergenza, ma a questo punto, insomma, non è possibile tenerci al di fuori come in un ghetto senza che noi riusciamo a capire che cosa avverrà.
Professore, quindi lei vorrebbe che gli abruzzesi fossero resi parte attiva nella ricostruzione?
Certo.
Questo non sta avvenendo, secondo voi?
No, non sta avvenendo. C'è una gestione fortemente sticistica che, ripeto, si giustificava nella fase iniziale, ma che a questo punto invece non è più accettabile, perché ormai sono 2 mesi e mezzo.
Professore, io però le confermo che nel decreto legge in corso di conversione anche le seconde case ubicate nel centro storico dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma saranno ricostruite a spese dello Stato. Quindi su questo punto forse vale la pena capire un po' meglio, magari anche...
Spero che lei abbia ragione, io sarebbe lì a dargliela. Però ripeto, questo è uno dei punti, non è il solo. Non può essere dato soltanto al problema della seconda casa. Ma a tutti gli altri punti che io mi sono sforzato di indicare, insomma, e che sono riconducibili tutti alla carenza di fondi, insomma, il problema è l'erogazione dei fondi, che è attualmente fortemente insufficiente.
Professore, un'ultima domanda, volevo sapere se vi attendete qualche cosa allora dal G8 previsto per luglio, se per voi rappresenta comunque un momento positivo in questa vostra storia.
Personalmente mi sbaglierò, ma insomma mi sembra una manifestazione di facciata ad usum governi, possiamo dire, perché realmente non vedo quale beneficio possa ricevere la città. I vari membri del G8 saranno ricevuti in modo blindato in questa roccaforte che è ormai la Guardia di Finanza e poi se ne torneranno in loro sedi. Non vedo proprio ritorni di una qualche natura da questa manifestazione.
Professore, un'ultima domanda, lei mi perdonerà, ma persona lei con la quale credo, non conoscendola ma dalla voce, si possa parlare in modo anche schietto,
certo.
Non le sembra che purtroppo la politica sia entrata in modo un po' ideologico anche in questa manifestazione e in tutto il resto?
No, non direi, perché è trasversale, insomma, non ci sono divisioni, non ci sono, come dire, ipoteche partitiche. C'è l'intero arco dei rappresentanti politici e quindi non mi sembra che sia partitizzata o ideologizzata. Qui ci troviamo di fronte a un problema drammatico che soltanto chi conosce può capire.
Io ringrazio il professore, ringrazio Valentina Peri, scusate, Chiara Pileri, non so Chiara se hai qualcosa da aggiungere, sentiamo dei cori.
Proprio, proprio in questo momento sono riusciti ad arrivare qua in piazza Montecitorio i pullman, pieni, carichi di gente, come avete potuto capire gli animi non sono dei più positivi, sono abbastanza arrabbiati perché questo decreto, insomma, sì, lo vogliono approvare, ma non fino a quando non hanno trovato anche questi punti salienti.
Chiara, allora noi ci risentiremo durante il corso della trasmissione, grazie intanto per questo primo collegamento, ricordo che siamo appena stati in diretta con Piazza Montecitorio, dove stanno iniziando ad affluire i cittadini abruzzesi, che vogliono partecipare a questo sit-in di protesta contro il decreto del governo. E il sit-in è stato promosso dai comitati dei cittadini abruzzesi per la ricostruzione. Un'unica puntualizzazione: in questa lista di punti, appunto, che il professore stava cercando così carinamente di elencare, c'è una sottolineatura che riguarda la trasparenza. Ogni centesimo che passa deve essere reso pubblico, le spese, i finanziamenti, tutto deve essere rendicontato e reso pubblico in internet.
Anche se, Emanuela, mi permetto di esprimere una valutazione, vedremo poi, noi ora andremo all'Aquila da Montecitorio proprio per cercare di capire la reazione anche di chi vive nelle tende, però è una manifestazione questa che sicuramente ha dei punti importanti, ma non è esattamente chiara nelle sue finalità, perché vi sono delle richieste che il decreto legge comprende. Quindi la militarizzazione della zona è un elemento di sicurezza per gli stessi sfollati. Gli stessi sfollati all'interno delle tende chiedono più carabinieri, più forze dell'ordine, perché soprattutto nelle grandi tendopoli dell'Aquila ci sono stati anche episodi di prostituzione all'interno delle tende, episodi di spaccio di droga. Quindi ci sono degli elementi in questa manifestazione sicuramente importanti, ma altri elementi di cui francamente si fa fatica a capire anche la richiesta. Certamente possiamo dire che c'è una certa stanchezza nelle persone dell'Aquila, che sono ormai da oltre due mesi costrette ad abitare nelle tende, e questo sicuramente, questa manifestazione richiede forse anche un ritorno rapido alla normalità. Forse questo è uno degli elementi anche importanti, al di là poi delle richieste che vengono fatte, ma questa è una valutazione così da approfondire naturalmente.
E noi al telefono abbiamo Augusto Di Carlo, da tre mesi nel campo di Colle di Roio. Siamo sempre vicino all'Aquila. Lui fa parte del direttivo del campo, è un membro del direttivo del campo. Da pochissimo ha ripreso la sua attività lavorativa. Intanto benvenuto Augusto, grazie per essere stato con noi, per aver detto
grazie
sì.
Grazie a voi,
anzi.
Buongiorno.
Allora Augusto, stiamo cercando di capire il senso di questa manifestazione dai toni molto vivaci, al limite un po' dell'esasperato, direi. Allora mi permetto di fare appello anche al tuo ruolo di membro del direttivo del campo di Roio, per cercare di capire allora quali sono le necessità che il governo sembra non rispondere, non assecondare.
Ma guardi, innanzitutto la parola direttivo è un parolone grande. Io sono semplicemente stato eletto come rappresentante civile della popolazione, perché sennò qualcuno pensa che ci montiamo la testa, e in questi casi bisogna essere più umili di quanto non si fosse nella vita normale, diciamo, perché purtroppo in questo momento non stiamo conducendo una vita normale. Questo lo dico a tutte le persone che ci ascoltano, lo dico a voi, insomma. Niente, siamo un po' esasperati, sì. Siamo un po' esasperati perché comunque la stanchezza si fa sentire sempre di più. Vivere in una tenda da tre mesi non è una cosa semplice, tanto più per le persone che non sono giovanissime, diciamo. Io ho una madre di 80 anni e vedo che, insomma, col caldo sì, abbiamo i condizionatori, però la vita di tenda, insomma, dopo tre mesi comincia a diventare un po' difficile da sopportare, ecco. Anche se ce la stanno mettendo tutta, sopportando dignitosamente, insomma, tutti i disagi che ne possono derivare.
Augusto, sono Luca Collodi, ti saluto e grazie anche da parte mia per essere presente. Tornando alle motivazioni di questa manifestazione romana, noi prima abbiamo avuto un collegamento proprio con il professor De Matteis, che è un docente di letteratura moderna all'Università dell'Aquila.
Ma, sì.
Francamente, continuiamo a far fatica a capire le reali motivazioni. Forse tu ci puoi aiutare, stando in tenda, stando nella zona colpita dal sisma. Perché la protesta? C'è molta esasperazione, ma per esempio si protesta contro il decreto legge in corso di conversione, decreto legge che ad esempio prevede anche la ristrutturazione delle seconde case,
sì.
Cosa che i manifestanti chiedono. La sensazione è che ci sia un po' di confusione, ma che cosa sta succedendo?
Allora, la confusione nasce dal fatto che le cose non sono chiare, diciamo, le comunicazioni ci arrivano solo tramite stampa, e quindi danno adito a interpretazioni.
Cos'è che non è chiaro, Augusto?
Ma io credo che non è chiaro ciò che non possa essere chiaro, nel senso che non c'è ancora nulla di definito. Allora io posso dirvi semplicemente quali sono i punti che oggi si andavano a manifestare a Roma. Questa è stata chiamata campagna 100% per la ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile, e si richiede il 100% della ricostruzione. Si chiede il 100% della partecipazione, cioè nel senso che vogliamo che i paesi e le città le dobbiamo ricostruire noi, il 100% della trasparenza, cioè ogni centesimo che passa deve essere reso pubblico, il 100% della dignità, cioè vogliamo stare fuori dalle tende a questo punto, perché cioè il caldo dell'estate, il freddo dell'autunno, che cosa ne sarà dell'inverno? Questi sono gli interrogativi che abbiamo noi. Poi il 100% di aquilani all'Aquila, cioè non lo spopolamento, perché noi sappiamo che in un primo momento, fortunatamente chi ha pensato questa cosa bisogna dargliene atto, nel senso che la sera stessa del sisma, il giorno dopo del sisma, molti di noi sono stati invitati a trasferirsi sulla costa. E questo era comprensibile perché non, la vastità del sisma aveva coinvolto un numero enorme di persone, non era possibile allocare tutti nelle tendopoli, ancora tutte da montare. Però adesso a questo punto, cioè, sarebbe il caso che gli aquilani tornassero all'Aquila, questo è il mio parere, ovviamente credo anche delle persone che oggi stiano a manifestare. E c'è la scuola, c'è l'università, gli aquilani devono tornare nella scuola e nelle università nostre, non sulla costa. E poi l'ultimo punto di questo volantino, diciamo, di questo manifesto è 100% riconoscenza, solidarietà ai vigili del fuoco. Credo che si stia rinnovando, non so se si sta rinnovando, insomma, il loro contratto, comunque non entro in merito di questa cosa, comunque i vigili del fuoco sono stati in prima linea con tutti i volontari della protezione civile al nostro fianco, ricordiamo c'è stato anche un morto durante i primi giorni del soccorso, insomma, tra i vigili del fuoco. Io posso ricordare, adesso non ricordo il nome perché ne ho una miriade in testa, certo. Ma anche qui da noi in zona rossa, un giorno quando si facevano le verifiche statiche, io le seguivo personalmente insieme a loro, un vigile del fuoco, no, non era un vigile del fuoco, era un altro volontario che è caduto e si è rotto scapola, certo. Tre costole e così via, quindi siamo vicini a queste persone, riconoscenza al 100% anche
e spieghiamo ai nostri ascoltatori allora la zona rossa che cos'è.
La zona rossa è stata individuata con tutti quegli aggregati, diciamo, non si può parlare di unità immobiliari perché la zona rossa per sua natura è il centro storico, diciamo, dei vari centri abitati del mio paese, come piuttosto di un altro paese, ma del capoluogo di regione che è l'Aquila. Quindi è la zona più disastrata appunto perché, uno, perché il centro storico sappiamo tutti che sono gli immobili più antichi, più vecchi, di vecchia costruzione, e poi appunto parliamo di aggregati perché le case sono attaccate l'una all'altra. Quindi fare la verifica statica per la zona rossa ha significato vedere un insieme di immobili anziché un immobile singolo e valutare nell'insieme la staticità di questi immobili. Ecco.
Ieri sera sulla 7 il capo della Protezione Civile, Bertolaso, durante la registrazione di 8:30 ha dichiarato che la delegazione dell'Aquila, appunto, che si sarebbe recata a Roma, non avrebbe avuto più ragione di manifestare, visto che nel pomeriggio di ieri è uscito un comunicato stampa proprio da Palazzo Chigi, molto significativo, che ha sgombrato, sempre riporto le parole di Bertolaso, ogni dubbio. Si chiedeva infatti che venissero prese in considerazione anche le case dei non residenti, le seconde case. C'era discussione su questo e si riteneva che il decreto legge non fosse chiaro. Il comunicato stampa ha invece chiarito che anche le seconde case ubicate nel centro storico dell'Aquila e degli altri comuni colpiti, ricordiamo, dal sisma, saranno ricostruite a spese dello Stato. E poi in seguito Bertolaso ha anche confermato che resteranno 49 i comuni ufficialmente colpiti dal sisma. Dicevamo, permettimi allora comunque di chiamarlo direttivo del campo, sei parte attiva di questo team, di questa squadra. Il tuo compito qual è e le vostre difficoltà principali quali sono?
Ma diciamo che i compiti non sono ben definiti, nel senso che noi, almeno io con altre persone, ci siamo occupati dal giorno subito dopo al sisma delle nostre comunità, chi poteva mettere a disposizione delle professionalità piuttosto che delle capacità piccolissime, comunque dare una mano, lo ha fatto, senza nessuna investitura, diciamo, da parte di nessuno. Volontari, anche noi terremotati, abbiamo aiutato i volontari della Protezione Civile a piantare i campi e a fare quello che c'era da fare in quel momento, diciamo. Successivamente siamo stati investiti diciamo con questo nome, con un'elezione che si è fatta, elezioni pubbliche con tanto di scrutinio segreto, e quindi siamo stati anche eletti, alcuni riconfermati, perché evidentemente avevamo dato prova di aver lavorato per il bene di tutta la comunità. I compiti non sono chiarissimi, teoricamente noi dovremmo essere solamente un raccordo tra la popolazione e il nostro comando, Però poi le cose non stanno così, perché noi conosciamo la nostra gente viene a rivolgere i propri dubbi, le proprie perplessità e le loro, diciamo, tutti i loro problemi a noi, quindi giornalmente attaccandoci molto, molte volte in maniera molto pesante, anche comprensibile alcune volte, ma ricordiamoci che anche noi siamo terremotati, non siamo mica persone che non hanno subito il dramma che hanno subito le altre persone, quindi ci occupiamo di tutto. Ecco, io posso dire solamente che qualche mattina mi alzo e di domenica mattina vado a cogliere la mentuccia per preparare il secondo piatto a mensa. Quindi per dire, cioè, si fa di tutto, come dare risposte anche a quesiti molto di natura più importante, tipo ma quando mi fanno la verifica a casa, ma quando mi metteranno negli elenchi per sapere che classi di agibilità ho, oppure perché non mi riallacciano il gas e così via. Vedete che i problemi sono più complessi, chi ha bisogno di mangiare una cosa diversa, esige o vuole, pretende qualche altra cosa, chi dice i bagni bisogna pulire in un determinato modo. Oggi per esempio mi sono occupato, pur stando al lavoro, di rifare un censimento dell'anagrafe canina per recuperare gli antiparassitari. Vedete, qui è una comunità, c'è di tutto, dal malato a chi fa il battesimo, c'è da organizzare qualcosina e così via. Grazie a Dio è così, cioè siamo ancora una comunità viva e attiva in tutto e per tutto.
Augusto, per chiudere il collegamento con te, la sensazione però che stia montando una esasperazione che però trova certamente sfogo in queste manifestazioni giuste, anche come si stanno svolgendo ora a Roma, ma che hanno forse le radici anche non tanto nella politica o nel malcontento, quanto nella stanchezza delle persone che hanno subito un dramma come quello del sisma.
Ma sì, io credo che sia questo, però posso fare una precisazione, una mia considerazione.
Prego.
E intendevo questo, cioè occorre fare chiarezza, cioè noi, nessuno di noi è arrabbiato perché c'è stato il terremoto, badate bene, perché secondo me, secondo noi, nessuno ha praticamente scelto di vivere questa condizione, c'è stata imposta perché la natura ha voluto questa cosa, quindi nessuno di noi è arrabbiato contro il terremoto, però la rabbia cresce nei confronti di degli uomini, delle persone, perché se io sono deputato a decidere per altre persone ovviamente e non dico quello che penso o lo dico in maniera poco chiara e così via, cioè ci sono troppi ripensamenti, troppe promesse che puntualmente vengono disattese quindi o smentite, noi non sappiamo ancora che cosa sarà il nostro futuro, cioè noi dobbiamo sapere se tra 3 mesi staremo in una casa, se dovremo se ci daranno un modulo abitativo diverso, una casetta temporanea in legno, se ci dovremo pensare da soli. Perché...
Quindi è lo stato di sospensione tra coloro che sono sospesi, diceva qualcuno.
È lo stato di sospensione, cioè vogliamo delle poche certezze chiare, che ci si dica che cosa, capisco che il sisma...
Ma vi sono state date delle certezze, ci sono delle date, si parla per la fine di novembre, dovete anche lasciare il tempo alle persone di lavorare in questo senso. La sensazione
sì,
è che voi vogliate tutto e subito le cose, ecco, perdonami, io cerco di capire insieme a te, eh.
Ma qui non si tratta di tutto e subito, cioè sarebbe più giusto che ci si dicesse, no? Cioè più volte abbiamo letto sui giornali quell'autorità piuttosto che quell'altra invita la popolazione a rientrare nelle proprie abitazioni. Allora bisogna fare distinzione, perché si dà il caso che ad oggi, almeno o non ho capito nulla io fino adesso, ma fino ad oggi le case saranno dichiarate agibili, almeno così ci è stato sempre detto, quando ci sarà un'ordinanza che revoca quella che attualmente è vigente, che dice che le case non sono agibili. Quindi voglio dire, rientrare nelle case, noi ad esempio qui non abbiamo il gas, casa mia non ha la corrente elettrica dalla notte del giorno, quindi qualora io penso che entrare, perché come si fa a stare senza corrente?
Augusto, purtroppo la linea
ci
è disturbata.
Ci sono dei problemi con il collegamento, però praticamente ci stai dicendo che se da una parte c'è la possibilità di rientrare a casa, dall'altra ci sono tutte le difficoltà perché ancora il gas non c'è.
Sì. Ma per esempio parlo della zona nostra, non è ancora compresa negli elenchi, noi non sappiamo la classe di agibilità delle nostre case, io non posso parlare di persone che non conosco, parlo certo, della mia vita, parlo della mia esperienza. Ecco.
Cioè in sostanza chi si deve prendere la responsabilità di firmare un pezzo di carta per il vostro ritorno a casa non lo fa e lascia a voi la scelta.
Ma... più che altro non lo fa perché penso che non lo possa neanche fare, tra l'altro penso di interpretare, perché il sisma continua, cioè ci sono scosse.
Quindi nessuno si vuole prendere responsabilità, in sostanza.
Ma mi sembra che sia anche una cosa giusta, io non voglio dire che secondo me è giusto che non si possa rientrare nelle case quando c'è ancora in atto scosse di terzo grado, 3-4 insomma, sono scosse ancora importanti, quindi presumo, cerco di interpretare quella che è la volontà dei nostri amministratori e così via, senza colpevolizzare nessuno, però volevo solamente dire una cosa, se
prego.
È possibile. Tutti coloro che sono deputati appunto a decidere, a provvedere il nostro futuro, lo facciano con passione e amore. E perché no, guarda, questa frase me la sono proprio coniata con carità cristiana, e a questo punto, a proposito, inviterei anche la chiesa locale qui a fare la propria parte, perché questo è un puzzle, dobbiamo ricostruire la nostra comunità, la nostra città, se ognuno detiene delle tessere. E se queste tessere non vengono condivise, il puzzle non si finirà mai. Quindi io invito tutte le autorità civili, militari e religiose a prendere in mano la situazione e darci una mano a tutti quanti, perché vedete, c'è gente che in questo momento perde il lavoro, si pensa al G8, va bene, però a fianco a tutte le cose che vengono fatte per il G8, domenica c'era scritto 70 di licenziati alla TILS, sono persone che dovranno andare via dall'Aquila se non hanno più il lavoro, perché dovranno vivere, hanno le loro famiglie, quindi pensiamo a tutto quello che c'è attorno, alle nostre individualità, non siamo solamente sfollati, questo è il messaggio che volevo fare arrivare.
Io ringrazio Augusto Di Carlo, ricordiamo un membro del direttivo del campo di Colle di Roio, siamo nell'Abruzzo, così terribilmente colpito dal terremoto di aprile, vicino all'Aquila si trova questo campo. Grazie Augusto per essere stato con noi, per avere informazioni, per chi fosse interessato, su quello che sta vivendo l'Aquila e l'intero Abruzzo, www.ilcapoluogo.it. Dunque, i comitati dei cittadini abruzzesi per la ricostruzione hanno organizzato oggi davanti a Piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, un sit-in di protesta. Perché? Perché i manifestanti chiedono al governo più trasparenza, chiarezza negli appalti per la ricostruzione delle prime, poi sappiamo anche delle seconde case che si trovano nel centro dell'Aquila, e ovviamente l'atmosfera è alquanto calda, non solo per le temperature estive, ma c'è molta tensione, immaginiamo 3 mesi di vita nei campi allestiti in modo così provvisorio, per quanto comunque professionalmente, e una vita stravolta, ci diceva il nostro ospite Augusto Di Carlo, che è membro del direttivo del campo di Colle di Roio, proprio vicino all'Aquila, di quanto sia uno stress continuo, quotidiano, giornaliero, vivere in una situazione di precarietà, soprattutto quando non sai, nessuno ti dice quello che sarà di te. E allora siamo riusciti a raggiungere telefonicamente Valentina Perilli, che è invece capo campo di Colle di Roio, ci racconta la sua vita e il modo in cui sta affrontando l'impegno di capo di campo. L'abbiamo raggiunta in un luogo di villeggiatura una decina di giorni nemmeno, per cercare di riprendersi in qualche modo da questo impegno costante, difficile, non solo come quella di capo di campo di Colle di Roio, ma come terremotata, perché queste persone che fanno parte dei vari direttivi sono comunque anche loro dei terremotati, e come devono rispondere alle incertezze, alle domande, alle angosce altrui, devono fare i conti con la propria di angoscia. E allora sentiamo Valentina Perilli.
1000 chilometri mi separano dal campo. Però ancora con la mente non si riesce a staccarsi dalle problematiche, dalle varie vicende del campo, i problemi quotidiani, perché sono in continuo contatto, perché non si riesce proprio a recidere questo cordone ombelicale, e siamo in simbiosi assolutamente tutti gli ospiti del campo, le varie problematiche personali, qualcuno che non sta bene, la cucina che non funziona, quindi sino ad ora, il terzo giorno, non riesco assolutamente a pensare di stare in vacanza, non sono andata neanche al mare, ma non assolutamente, non riesco io personalmente ad allontanarmi per il momento. Conto nei prossimi giorni di andare, insomma, a prendere un pochino di sole, perché devo tornare più carica di prima, assolutamente così devo tornare.
Fare parte del direttivo di un campo e avere una responsabilità come quella di un capo campo, cosa richiede e soprattutto quali sono le pressioni a cui siete maggiormente sottoposti?
Ma le pressioni sono tantissime, perché le aspettative della propria comunità sono molteplici, quindi il senso di responsabilità è veramente un peso che però non voglio far trasparire assolutamente, quindi vorrei trasmettere serenità quanto più possibile, e questo è lo sforzo maggiore, quindi tenere ben celate le proprie emozioni, i propri sconforti, la sfiducia nel futuro, perché non puoi, tu sei un punto di riferimento, farti vedere così presa dallo sconforto, dalla sfiducia, quindi quello è lo sforzo principale. Poi il resto, tutte le problematiche si affrontano, ci mettiamo insomma tutte le nostre energie per cercare di risolvere quanto più possibile.
La gente del campo si rivolge a voi del direttivo, e sì. Voi del direttivo da chi cercate sostegno?
È il più grande cruccio, perché veramente noi siamo a disposizione 24 ore al giorno e lo facciamo con passione e con energia, ancora con energia. Però purtroppo molte nostre cose, le nostre stanze rimangono così in stand-by, perché non ci sono risposte, non ci sono azioni concrete alle problematiche, anche le più semplici. Noi, quello che forse ci rattrista di più è proprio questo, vedere che magari il Vicomac, che è insomma diciamo il vertice di questa organizzazione, anziché cercare soluzioni concrete che consentano insomma un ritorno quanto più possibile alla normalità, continua a far direttive che invece creano proprio le condizioni per dissapori, per una vera e propria sommossa popolare, e questa è la cosa che più mi rammarica, perché loro veramente non hanno il contatto con la realtà.
Ci puoi fare un esempio?
L'esempio più sciocco è che l'altro giorno, prima di partire, in una riunione al COM, perché dopo il Dico, ma diciamo c'è il COM, e al di sotto dei COM ci sono i campi. E il COM quindi ci diramava una direttiva del Dico, ma che secondo la quale è assolutamente fatto divieto di lasciar consumare pasti a chi non è residente nel campo. Allora, detto così, può sembrare una cosa più che plausibile: chi non è nel campo non entra a mangiare. Però dall'altro lato noi stiamo incentivando il ritorno alle case, i più coraggiosi, quei pochi che tornano nelle case, poi a pranzo, a cena, insomma vengono al campo, dove prestano i loro servizi, tra l'altro, si rendono utili. Ora noi a queste persone dovremmo dire no, tu non puoi entrare qui a mangiare. Oppure le persone che si sono arrangiate con una tenda, con una roulotte propria, no, tu nel campo non entri più. Questo per me è una cosa che è totalmente assurda. Sono passati 2 mesi dal terremoto, ma non è il terremoto del 6 aprile, qui le scosse sono anche l'altro ieri 3.2, quindi ci siamo abituati a queste magnitudo, ma comunque è uno sciame, quindi non è l'evento del 6 aprile, dopo 2 mesi vuoi tornare alla gestione della normalità, noi non siamo alla normalità, siamo ben lontani dalla normalità. Se pensi che l'ospedale regionale non fa i prelievi, non fa prelievi perché sono concentrate su altre 3 emergenze, quali la precettazione per il G8, cose del genere. Quindi qual è la normalità secondo questi signori? La normalità è questa? Per me sono impotente, totalmente impotente. Io non osserverò assolutamente nel mio campo questa direttiva, perché io ai miei compaesani non dirò tu qua non vieni a mangiare. Non glielo dirò né ora né mai, quindi venissero i vertici a star con me da mattina a sera, vedono problematiche e poi si renderanno conto degli abbagli che stanno prendendo. Usando il fuoco, questo è un esempio forse tra i più sciocchi, ma credo che sia quello che dia più evidenza delle cose che stanno combinando.
Tu hai citato il G8, ma sì,
no,
per
no,
voi.
No, mi sembra un palcoscenico, un tappeto rosso quasi a Cannes e siamo qui al Festival del Cinema. Quello che propone è un qualcosa di fittizio, assolutamente fittizio. Sono stati sbaraccati pochi uffici che avevano trovato allocazione negli edifici della Guardia di Finanza, dove appunto si erano poggiate le varie cose, sono stati sfrattati perché ora la priorità è quella. In questa emergenza non potevamo assolutamente permetterci di dare priorità ad altro, e il ritorno d'immagine non è certo quello che serve, perché credo che molti sappiano già che all'Aquila c'è stato il terremoto. Non è questa pubblicità che ci serve, non è la passerella delle varie autorità.
Ci saranno anche degli appoggi economici da parte di capi di Stato.
Ma potevano esserci ugualmente senza generare, pensi un pochino all'ordine pubblico, c'è uno schieramento di forze di tutte quante le categorie, polizia, finanza, concentrati assolutamente nella pianificazione della sicurezza e quant'altro, quando i campi vengono lasciati assolutamente soli. Io ho dovuto tirar fuori gli artigli. Gli artigli e fiare non è nel mio carattere, non è nella mia indole, perché noi siamo rimasti senza carabinieri, volontari tra l'altro, che comunque assicuravano un minimo di vigilanza. Le nostre case sono completamente sole, parliamo di antisciacallaggio. Allora, se volevamo garantire il G8, dovevamo garantire ancora prima la sicurezza per i campi, dove ci sono ancora 37.000 persone. Quindi non è che siamo quattro gatti, non è che le nostre case siano presidiate da qualcuno.
Quindi non vi sentite sicuri nemmeno nei campi?
No, assolutamente. Nei campi, nel mio campo, se viene chiunque è ben accolto, ma se dovesse venire uno squinternato, che indosso io? La stella a 5 punte dello sceriffo e viso tutrice dell'ordine pubblico? Quindi diamo le priorità vere a quelle che sono le priorità. Ma non ci inventiamo finti privilegi, perché gli aiuti col G8 non è quelli che faranno la differenza, potevano arrivare a prescindere, anche se lo facevano, si teneva a Pescara, non avrebbe generato tutto questo caos in quel poco dell'Aquila che è rimasto, perché dell'Aquila purtroppo, lo dico con la morte nel cuore, ne è rimasto poco.
La commozione nelle parole di Valentina Perilli, capo di campo di Colle di Roio, questa tendopoli costruita, allestita vicino l'Aquila. E termina dunque con questa testimonianza, al di là della notizia, dedicata anche, possiamo dirlo, allo sfogo di queste persone, di questi abruzzesi esasperati di vivere da 3 mesi a questa parte in condizioni di veri e propri accampati, soprattutto perché del loro futuro ancora non se ne sa nulla. Immaginate quanto può dar fastidio in una situazione normale non sapere quello che sarà domani. Immaginate allora ritrovarsi senza casa, in una tenda, a pensare al proprio futuro. Io ringrazio Luca Collodi, non so se vuoi chiudere.
Assolutamente, dicendo che la situazione all'Aquila non è delle più facili e purtroppo il terremoto fa questi danni che non si possono risolvere dall'oggi al domani, quindi c'è un'esasperazione, una richiesta di chiarezza da parte di chi vive nelle tende, da parte di chi è stanco, esasperato, sopporta il caldo, ci si lava male, si mangia peggio, eccetera. Quindi c'è una condizione di vita quotidiana molto difficile, ma c'è anche una situazione che non si risolve certo con manifestazioni o comunque, per quello che ho visto, con bacchette magiche. Il problema, il centro dell'Aquila se ne riparlerà fra 10 anni, 15 anni, per farlo tornare alla normalità. Cioè questo purtroppo si deve mettere in conto. Il terremoto ha distrutto una comunità che va ricostruita. Il problema è come ricostruirla, come la protezione civile si muove, come i terremotati possono contribuire a questo. Con le esasperazioni, se dal piano umano sono giustificabili e abbiamo sentito degli sfoghi, giustamente, come tu hai detto, Emanuela, dall'altra parte ci sono anche delle difficoltà oggettive che purtroppo nessuno voleva, ma che la natura ha imposto. Questa è la difficoltà della ricostruzione dell'Abruzzo.